E così è arrivato anche il mio turno, il turno di salutarvi, intendevo, di ringraziarvi per essere anche oggi all'ascolto. Vi ricordo che ieri, carissimi amici ascoltatori, abbiamo iniziato la lettura della terza epistola di Giovanni. Abbiamo detto che questa lettera è indirizzata a uno dei conduttori di una chiesa locale, chiamandolo per nome, e fa riferimento ad altri due. La menzione di Gaio, versetto 1, Diotrefe, versetto 9, e Demetrio, versetto 12, fa sì che questa lettera sia più viva della seconda e ci dia una visione più personale della vita di questa chiesa del primo secolo. Anche il messaggio è differente. Nella seconda, la chiesa è avvertita di non offrire ospitalità ai falsi maestri che negano la dottrina dell'incarnazione di Gesù, mentre nella terza Giovanni elogia Gaio per l'ospitalità che ha dato ai maestri della verità e lo incoraggia a proseguire su questa strada, mentre rimprovera Diotrefe per il suo rifiuto a farlo, per essersi opposto a coloro che volevano praticare l'ospitalità. Così l'istruzione positiva della terza lettera completa gli insegnamenti della seconda. Le due lettere vanno lette insieme per giungere a una comprensione equilibrata dei doveri, dei limiti dell'ospitalità cristiana. In alcuni aspetti, nella terza epistola e nella seconda lettera di Giovanni, c'è una similarità. Hanno un carattere molto personale, portano lo stesso argomento della verità. La verità viene presentata di nuovo come basilare. Quando verità e amore entrano in conflitto, la verità deve sopravvivere. Questo significa che non devi amare i falsi insegnanti. Quello che conta è camminare nella verità. Però la terza lettera si differenzia dalla seconda per altre cose. Anche nella seconda epistola Giovanni dice che vale la pena di lottare per la verità. Ma in questa terza epistola Giovanni enfatizza che vale la pena lavorare per la verità. Qualcuno l'ha posto in questo modo. La mia vita è in Dio, questa è la salvezza. La mia vita con Dio, questa è comunione. Ma la mia vita per Dio, questo è servizio. Questa epistola si occupa della mia vita per Dio e ha a che fare con il camminare, con il lavorare nella verità. L'amore può diventare molto superficiale, certamente può essere mal compreso se non viene espresso nel legame della verità. Possiamo dividere la lettera in tre parti, ognuna delle quali fa riferimento a una persona. Nei primi 8 versetti troveremo Gaio, un carissimo fratello della chiesa primitiva, a cui è indirizzata la lettera. Viene chiamato a estendere l'ospitalità a veri insegnanti della parola. Nella seconda parte, i versetti dal 9 all'11, troviamo Diotrefe, che aspira ad avere il primato. Infine, nei versetti dal 12 al 14, vediamo Demetrio, di cui è stata resa testimonianza da tutti e dalla stessa verità. L'insegnamento è che una buona vita è sicuramente un'espressione di sana dottrina. Leggo ancora dalla terza epistola di Giovanni, i primi 3 versetti. L'anziano al carissimo Gaio, che io amo nella verità. Carissimo, io prego che in ogni cosa tu prosperi e goda buona salute, come prospera l'anima tua. Mi sono rallegrato molto quando sono venuti alcuni fratelli che hanno reso testimonianza della verità che è in te, del modo in cui tu cammini nella verità. Sono nominate due caratteristiche della prosperità spirituale di Gaio: la verità, qui al versetto 3, e il suo amore, al versetto 6. Gaio era un cristiano equilibrato, sosteneva la verità nell'amore e amava nella verità. Queste qualità erano conosciute da tutti, così Giovanni è felice di dire al versetto 4, «Non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità». Questa è una grande consolazione, un meraviglioso incoraggiamento. Non ho gioia più grande di questa. Sapere che i miei figli camminano nella verità. Giovanni era stato pastore nella chiesa di Efeso e aveva portato molti al Signore. È per lui una grande gioia, ora che è un uomo vecchio, sentire che i convertiti, sparsi per l'Asia, camminano ancora nella verità. La sua gioia di genitore era legata al benessere dei suoi figli. Ecco ancora. Camminano nella verità, cioè camminano nella giusta dottrina e nell'amore per i fratelli. I suoi figli manifestano queste cose. Camminare in verità è più che pensare che una cosa sia giusta, significa applicarla al proprio comportamento. Le questioni teologiche non sono banalità senza importanza. Chi cammina nella verità è un cristiano non diviso, nel quale non c'è incongruenza tra professione e pratica. Questa coerenza procura a Giovanni maggiore allegrezza. Infatti dice, non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità. Non è meraviglioso? Non puoi fare altro che rallegrarti, specialmente quando sei arrivato a un certo punto della tua vita e sai che il futuro davanti a te non è più tanto lungo. Veniamo ora ai versetti dal 5 all'8, che iniziano ancora con «Carissimo». «Carissimo, tu agisci fedelmente in tutto ciò che fai in favore dei fratelli, per di più stranieri. Questi hanno reso testimonianza del tuo amore davanti alla Chiesa, e farai bene a provvedere al loro viaggio in modo degno di Dio, perché sono partiti per amore del nome di Cristo, senza prendere niente dai pagani. Noi dobbiamo perciò accogliere tali persone, per collaborare in favore della verità». Abbiamo letto l'intero brano per maggior chiarezza, ma consideriamo un versetto alla volta. Nel versetto 5 vediamo che Gaio agiva fedelmente in ogni cosa che faceva, anche verso gli stranieri. Leggo ancora il versetto 5. «Carissimo, tu agisci fedelmente in tutto ciò che fai, in favore dei fratelli, per di più stranieri». Gaio evidentemente era uno dei figli spirituali di Giovanni, uno che si era convertito attraverso la predicazione dell'Apostolo. La sua condotta è conforme alla sua dottrina ed è meraviglioso quando questo succede. Dal verso 5 al verso 8, Giovanni loda Gaio per aver ricevuto e accolto i veri insegnanti della parola. Questo amore per i forestieri era ciò che Gaio possedeva, perché il suo ministero era verso i fratelli e stranieri. Non sono due categorie, ma una sola. Li aveva accolti in casa sua e ospitati a sue spese. Questo ministero era stato svolto fedelmente. Si poteva fare affidamento su di lui. Lasciami evidenziare il contrasto. In seconda Giovanni l'Apostolo dà un avvertimento, dicendo di non ricevere falsi insegnanti. Nella terza epistola Giovanni incoraggia i credenti a ricevere i veri fratelli. Giovanni ci dice nella sua seconda epistola che molti ingannatori sono usciti nel mondo, ma qui sta incoraggiando Gaio a sostenere i veri fratelli nel Signore. Dal versetto 6, che dice: «Questi hanno reso testimonianza del tuo amore davanti alla Chiesa, e farai bene a provvedere al loro viaggio in modo degno di Dio». Possiamo capire da questo versetto, dicevo, che il servizio era tanto ben svolto che i viaggiatori di ritorno avevano parlato dell'amore che Gaio aveva mostrato loro e del cammino che praticava nella verità. Questa verità non era nascosta nella sua mente, e il suo amore non era nascosto nel suo cuore, ma erano entrambi evidenti. I fratelli avevano visto queste due cose, ne erano rimasti colpiti e potevano testimoniarlo. Comunque Giovanni si preoccupa di dire a Gaio cosa dovrà fare in futuro: provvedere al viaggio dei fratelli. Probabilmente teme che l'interferenza di Diotrefe potrebbe indurre Gaio a ritirarsi da questo modo di fare. Per questo lo esorta a continuare ad offrire ospitalità e a provvedere per le necessità dei fratelli, così che tutto si svolga in modo degno di Dio. Queste persone sono servitori di Dio e dovrebbero essere trattati come Dio stesso. Questo non è solo qualcosa di giusto, ma è qualcosa di bello. I cristiani di cui si parla non sono viaggiatori normali, ma missionari. Giovanni scrive a Gaio: «Questi fratelli sono partiti fidandosi del Signore, e tu hai aperto la tua casa a loro. Essi sono genuini, essi sono veri, e tu li hai ricevuti. Questi uomini sono andati incontro a un grande sacrificio. Essi non hanno ricevuto un salario, essi non ricevono una remunerazione, essi sono partiti fidandosi del Signore, e alcune case sono state aperte loro. In alcuni posti venivano sostenuti, in altri no. Erano partiti mossi dall'amore di Cristo e avevano rifiutato di essere mantenuti da persone pagane. Non c'è niente di male ad accettare denaro da persone che, anche se non sono credenti in Cristo, vogliono volontariamente fare un dono per sostenere un'opera cristiana, ma qui si intende dire che la responsabilità di finanziare questi missionari era dei giudei e non dei pagani. Anche Paolo ricorda che coloro che beneficiano del servizio di un servitore di Dio devono provvedere al suo mantenimento. Non è certamente buono che dei missionari prendano denaro per il loro sostentamento dai pagani, intendendo persone che sono contro Dio. Per questo motivo il versetto 8 ci dice che dobbiamo farlo noi, non i pagani, cioè accoglierli e collaborare nel servizio. Ripeto, vado a rileggere il versetto 8 della terza epistola di Giovanni. Noi dobbiamo perciò accogliere tali persone per collaborare in favore della verità. Dobbiamo fare per loro ciò che non hanno accettato dai pagani, collaborando, facendo la nostra parte nella diffusione della verità. Va fatto per collaborare in favore della verità. Quando Gaio li aiutava, diventava un loro collaboratore nel portare la parola di Dio. In altre parole, tu saresti un partner di questi uomini se aprissi a loro la tua casa, se li sostenessi, se li aiutassi nel loro cammino. Nella seconda epistola, Giovanni avverte la signora eletta di non ricevere apostati nella sua casa, perché, se lo fa, è complice nei loro atti malvagi. Ora questo avvertimento potrebbe portare qualcuno a sbarrare la propria casa e a non ricevere nemmeno i veri fratelli. Cioè, alcuni potrebbero sbarrare le proprie case a tutti coloro che potrebbero venire per essere sicuri di non accogliere falsi insegnanti. Ma Giovanni dice, aspetta un minuto, se questi sono uomini che camminano in verità e amore, e se sono uomini che hanno in loro la vita di Dio, dovresti riceverli. Penso che tu abbia gli strumenti per capire quando un uomo parla attraverso lo Spirito Santo. Sono sicuro che se conosciamo la Bibbia, certamente possiamo avere il discernimento spirituale che avevano i credenti della Chiesa primitiva. Passiamo ora alla seconda parte di questa terza breve lettera di Giovanni, che contiene un messaggio su Diotrefe. Gaio era un tipo così meraviglioso, uno di quei credenti di prima scelta nella Chiesa primitiva. Potresti credere che tutti gli uomini nella Chiesa primitiva fossero così, ma mi spiace deluderti. Arriviamo a un altro uomo, Diotrefe. E questo è quello che Giovanni ha da dirgli, versetti 9 e 10. Ho scritto qualcosa alla Chiesa, ma Diotrefe, che aspira ad avere il primato tra di loro, non ci riceve. Perciò, se vengo, io ricorderò le opere che fa, sparlando contro di noi con parole maligne, e non contento di questo, non solo non riceve egli stesso i fratelli, ma quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo e li caccia fuori dalla Chiesa. Se è vero che Giovanni scrisse le sue lettere dopo il libro dell'Apocalisse, questa epistola è il suo canto del cigno. Fu scritto verso la fine del primo secolo, e in quel tempo c'erano molti credenti meravigliosi che erano stati portati nella verità e nella Chiesa. Potremmo chiederci come andassero d'accordo. Erano tutti esempi di virtù? Erano tutti fantastici uomini di Dio? Erano tutti seguaci di Cristo? Beh, c'erano alcuni come Gaio, veri uomini di Dio, uomini coraggiosi, uomini che lottavano per la causa di Dio. Ad ogni modo, c'erano anche uomini come questo Diotrefe. Lui è un tipo di individuo molto diverso da Gaio. Gaio è ritratto come uno che cammina nella verità, che ama i fratelli, ospita i forestieri. Diotrefe invece è visto come uno che ama se stesso più che gli altri, che amava avere il primato, che si rifiuta di accogliere gli evangelisti itineranti e non permette che altri lo facciano. Tanto Gaio che Diotrefe erano probabilmente membri della stessa comunità o chiesa locale. Gaio era un fratello piacevole, ma Diotrefe era una specie di dittatore. Si dice che si oppose anche all'apostolo Giovanni. Giovanni aveva scritto a questa chiesa di ricevere alcuni uomini, tra cui un certo predicatore del Vangelo, ma Diotrefe non voleva riceverlo, opponendosi così agli ordini dell'anziano Giovanni. Non penso ci fossero errori dottrinali a creare problemi tra Giovanni e Diotrefe, altrimenti Giovanni l'avrebbe denunciato chiaramente, ma molto semplicemente un'ambizione personale di Diotrefe, che sembra appartenesse all'aristocrazia greca. Alcuni pensano che Diotrefe fosse irritato dal controllo, anche se a distanza, che l'apostolo Giovanni teneva sulla chiesa di cui lui, Diotrefe, era un anziano. Comunque, la radice del problema era il peccato. Diotrefe cerca di avere il primato, è avido di occupare il primo posto, non condivideva lo scopo del padre, che era quello che Cristo avesse il primato, non si sottometteva all'anziano con la A maiuscola, voleva il primato per sé, era avido di posizione di potere. Metteva in evidenza due caratteristiche che erano presenti fin dalla Chiesa primitiva: arroganza intellettuale e desiderio di potere personale. Come ho detto poc'anzi, i primi cristiani praticavano l'ospitalità. Pietro lo menziona nella sua prima epistola, capitolo 4, versetto 9. Siate ospitali, gli uni verso gli altri, senza mormorare. Paolo ne parla anche in prima Timoteo, Romani, Tito. Giovanni al versetto 8 diceva: noi dobbiamo perciò accogliere tali persone per collaborare in favore della verità. Non so se Diotrefe fosse un predicatore, un laico nella sua chiesa, ma certamente non apriva la sua casa nemmeno agli uomini che Giovanni aveva raccomandato. Bene, vedo che non c'è più tempo a mia disposizione, quindi mi devo fermare qua. Io Vi ringrazio per l'attenzione che anche oggi ci avete mostrato. Vi ringrazio per essere stati ancora una volta all'ascolto e intanto ci sentiamo domani nel nostro ultimo appuntamento di questa settimana. Ciao.